Lasciamo il buon Bob Vilan ed ora abbiamo al telefono Andrea Marazzi. Buonasera Andrea.
Buonasera, ciao Riccardo.
Buonasera, Andrea Marazzi è bassista e voce della band torinese i No Crack e questa sera con lui ci parleremo e ci presenterà il nuovo singolo intitolato Sogno, estratto dall'album Sexy Droga che verrà pubblicato da Overdub Recordings. Allora, benvenuto a Melting Pot e su Radio Città Aperta.it Andrea. Sogno è un brano che chiude il lato B di Sexy Droga. Perché avete scelto proprio questo pezzo come singolo di lancio?
Ma abbiamo pensato che per ogni lato, che saranno quattro, sono doppio vinile, quindi stiamo uscendo in quattro EP prima di avere il disco completo, e in un qualche modo abbiamo scelto quattro brani che fossero un po' diversi fra loro, e nel caso specifico Sogno è una sorta di unicum all'interno della lunga scaletta del disco, perché è un brano molto scuro che serve proprio a conclusione della prima parte del disco, particolarmente psichedelico, e ci piaceva dare un po' anche questa tipologia di divisione sonora e timbrica di questo lavoro, che è particolarmente stratificato e che al suo interno ha tante facce e tante espressioni sonore.
Il suono del brano infatti mescola introspezione e anche tensione. Come avete lavorato sull'equilibrio tra la parte più oscura e quella più emotiva?
Ma in questo caso specifico il pezzo è stato registrato prima pianoforte e voce, e poi tutta l'ambientazione sonora è stata creata al computer in una seconda fase. Quindi in un qualche modo l'aspetto della tensione più, come dire, umano è uscito nella registrazione in presa diretta, mentre tutta la parte più oscura, più particolare è stata creata così elettronicamente. Uh-huh. E quindi insomma abbiamo lavorato in questo modo.
E nel comunicato definite Sogno Dark Ambient Pop. Che cosa significa per voi questa definizione?
Ma un po' è uno scherzo, come gran parte forse delle cose che diciamo intorno a questo progetto. Ti potrei dire che è un pezzo sicuramente pop, perché ha una melodia a suo modo catchy e tranquilla e di facile lettura, così anche armonicamente. È dark nel senso che è effettivamente molto scuro. Noi in realtà lo chiamiamo sogno barra incubo barra sogno, perché al suo interno ci sono entrambe le visioni del dormiente, in un qualche modo. E The Ambient, per direi le sue caratteristiche timbriche, cioè sintetizzatori, elettronica, che insomma è proprio inserito in un ambiente sonoro, no? Più che essere un pezzo tipicamente suonato con gli strumenti.
E Sexy Droga è un concept album sulle dipendenze e le ossessioni. Da dove nasce questa urgenza tematica?
Ma direi da questioni autobiografiche, prima di tutto. Uh-huh. E per autobiografiche intendo sia delle nostre vite prese singolarmente, sia delle nostre vite come artisti nel nostro contesto, e sia anche in un qualche modo come autobiografica nel senso di generazionale. In realtà noi siamo in quattro e abbiamo età diverse, ma in un qualche modo, e per età diverse intendo che io non ne ho neanche 30 e Frank
si sente che sei giovanissimo dalla voce, però dalla foto dicevo non mi sembrano però tutti così giovani.
No, esatto, cioè ci sono 20 anni di differenza tra il più giovane e il più vecchio.
Okay.
E in un qualche modo questa è anche una caratteristica della narrazione che portiamo avanti, cioè che è come se all'interno il personaggio che canta e che parla sia uno, ma in realtà sia diviso in più personalità che stanno vivendo periodi differenti della propria vita e che quindi affrontano questo aspetto delle dipendenze, della gestione della vita in maniera diversa, con prospettive diverse.
E c'è una linea che collega le vostre esperienze personali ai personaggi che abitano l'album?
Sì, sicuramente. È una linea ed è quella, appunto, come ti dicevo, il fatto che viviamo in un qualche modo pareti diverse della stessa stanza esistenziale, che nel nostro caso è essere musicisti nel nostro contesto e nella nostra città anche, E quindi direi che questa è principalmente la linea, e poi è anche il fatto di è un po' anche una sorta di manifesto di voler vivere la vita e tutti questi aspetti con un'intensità emotiva, no? E accettando questa condizione invece che, non so, vivere con più distacco e forse più facilmente.
Sul disco c'è la collaborazione con Busta di Subsonica, ha un peso sonoro importante, immagino. Come è nata e che tipo di impronta ha lasciato sul disco?
Ma in realtà quello che ha fatto principalmente Busta è stato darci i suoi strumenti musicali, i suoi sintetizzatori e il suo studio. Noi lo conosciamo, Davide, lo conosciamo personalmente per vari motivi, un po' perché per esempio Carlo è docente al Conservatorio di Torino ed è docente di Davide, che in età avanzata ha deciso di iscriversi in conservatorio, e un po' sempre in questo contesto ci siamo conosciuti e ci è capitato di collaborare e fare cose insieme, e lui ci ha volenterosamente concesso di andare da lui a registrare alcune cose.
Allora direi che è ora di andarcelo a sentire questo singolo. Questo è il Sogno, loro sono i No Crack. E continuiamo con la nostra intervista ad Andrea Marazzi, e questi erano i No Crack con Sogno. Molto psichedelico questo brano, Andrea.
Sì, lo è. Sicuramente la psichedelia è una costante nelle sue varie possibilità di espressione, è una costante di questo disco, e direi anche un po' una costante delle nostre vite, sia musicali che di esperienze di vita. La psichedelia, insomma, ci caratterizzano un poco, ecco.
Come stavamo dicendo in precedenza, prima di passare il brano, l'immaginario torinese, voi venite da Torino, è molto presente. Quanto influisce la città sul vostro modo di scrivere e registrare?
Molto, e direi in questo caso specifico ancora di più, perché Torino non solo è lo spazio in cui sono ambientate le storie di questo disco, chi sta a Torino può riconoscere nei testi un sacco di riferimenti a luoghi reali, no? Luoghi reali anche di vario tipo. Viene citato il Bunker, che è un club dove si balla la techno, o il Desert, che è, ma soprattutto è stato, un bar del free jazz molto importante in cui noi tutti ci siamo ribaltati di superalcolici per tanti anni. Ed è anche Torino, io mi sono trasferito a Torino, non sono di questa città, ma sono qui da tanti anni e ormai ne sono completamente inglobato, e dico sempre che Torino ha delle radici invisibili che si legano le caviglie, e tutte le volte che provi ad andare via o a distaccarti ti tengono lì con una forza un po' sinistra alle volte. E in più c'è anche il fatto che questo disco è quasi totalmente stato scritto e quasi totalmente registrato in questo studiolo che sta nel retro di una chiesa nel centro di Torino, uno spazio che è stato dato a Carlo qualche anno fa e nel quale non potevamo suonare ad alto volume, e quindi quasi tutto il disco in realtà è nato suonando a bassissimo volume, creando anche un po' questa tipologia di ambientazioni, certo, molto, molto lente e calme, e quindi direi che anche in questo caso specifico il luogo geografico e fisico in cui è stato creato tutto questo ha influito decisamente, quindi sia da un punto di vista lirico che anche proprio di come abbiamo suonato e toccato le corde o le pelli di questo disco. Torino è presente, e così forse è anche presente nella nostra incapacità adesso di saperlo vendere al di là dell'esperienza nostra, ecco.
Infatti Sexy Droga è anche, come dicevamo prima, un disco fisico su vinile pensato per essere vissuto sui quattro lati. Quanto conta per voi la dimensione tattile della musica?
Ma è una domanda alla quale non ho davvero una risposta. Io credo che ci sia, non tanto nella musica in generale, perché io non sono contro a una certa iperdigitalizzazione, eccetera, però dipende molto dal contenuto. E il vinile chiaramente non è un supporto neutro, è un supporto che oltre a, diciamo, che tecnicamente ti costringe ad ascoltare la musica in un certo modo, che ha anche un risultato sonoro di un certo tipo, è anche un supporto che si porta dietro una storia che poi è anche la storia della musica della seconda metà del Novecento, che è il grande spazio in cui si inserisce anche questo disco. Un disco che comunque a suo modo è anche retromaniaco e non poteva che non uscire anche così.
Il nome Non Crack è diventato sinonimo di una certa libertà creativa. Quanto è difficile stare indipendenti ai tempi d'oggi?
Lo è. Lo è, nel senso che sia per Ino Crack, ma in generale se parlo per esperienza personale di tutti i progetti di cui faccio parte, che sono di fatto la mia vita, perché di questo mi occupo, ed è una vita faticosa, è una vita molto faticosa, però è anche l'unica possibilità che creare senza... Ma allora, in realtà sai, forse penso che non siamo davvero indipendenti, non c'è davvero una condizione di indipendenza ormai, cioè in questo, nell'ipercapitalismo davvero indipendenti non lo possiamo essere, perché si scendono sempre per forza a patti di vario tipo per poter davvero esistere. Se non altro però quantomeno si è artefici dei propri fallimenti, ecco, che è già qualcosa.
È già un traguardo.
Sì.
I vostri riferimenti spaziano da Trent Reznor ai CCCP. Che cosa vi affascina di questi mondi così diversi?
Ma cioè in realtà i nostri riferimenti sono anche molto di più e molto più complessi. Citandomi questi due gruppi, ti posso dire che da una parte dei CCCP la cosa che mi piace di più, oltre diciamo alla qualità della loro produzione eccetera, è come hanno utilizzato da una parte la lingua italiana in un certo contesto, dall'altra la loro grande capacità di rendere effettivamente propria e originale in un contesto italiano una musica che in realtà italiana non è. E sono pochi in realtà i grandi artisti italiani che hanno fatto davvero questo, cioè è difficile non essere così tanto derivativi nel fare musica pop e rock in italiano, e sicuramente i CCCP ce l'hanno fatta. Per quanto riguarda Trent Reznor, abbiamo tutti una grande passione per quel filone di musica americana anni 90, e per quelle sonorità, per anche la capacità di unire l'elettronica e quindi contesti, anche aspetti tecnici della musica in un qualche modo proiettati verso il futuro, con però un'attenzione molto forte all'aspetto umano, no? Se penso a Trent Reznor, penso anche ai suoi testi, al modo in cui canta, o anche al modo in cui sta sul palco, che è qualcosa che è quasi primitivo, no? Certo. In qualche modo, quindi questa grande unione è una cosa che mi piace molto dei Nine Inch Nails.
E tra i temi ricorrenti sono fallimento, fragilità e ironia. Pensate che la musica possa essere ancora raccontata per parlare delle vulnerabilità senza retorica?
Penso di sì, penso sia possibile, e in realtà penso anche che l'abbiamo fatto. Non ho una ricetta, ti posso dire che, e però questo non è stata una cosa cercata, ma penso che ci riguardi in generale come artisti e come persone, il substrato ironico che copre un po' tutto il disco sia anche uno dei modi per non cadere nella spiccia retorica del dolore, che ci interessa fino a un certo punto.
Invece, per terminare l'intervista, una domanda così più leggera: se Sexy Droga fosse un film, quale sarebbe il titolo perfetto?
Questo è difficile. Direi forse una cosa come Caduta. Penso che sia comunque la storia di una figura che scivola e che va giù. Giù si possono anche trovare cose belle, non è per forza il nero, o meglio, non sappiamo cosa c'è nei buchi neri davvero. Però penso che sia appunto la storia di qualcosa che cade e che accetta comunque la caduta. Infatti, in un qualche modo, ovviamente il disco non è ancora uscito, non è ancora uscito al completo, ma credo che alla fine dell'ascolto ci sia sicuramente tanta malinconia, però anche una sorta di pace, che la pace di chi, ok, si piglia le proprie consapevolezze e va avanti lo stesso.
Io ti ringrazio, Andrea, per la tua disponibilità e anche per l'intervista. Volevo chiederti se potevi potevi annunciare il prossimo vostro brano, che è Malin Cocktail, ho scelto.
Sì, Malin Cocktail, che è stato il primissimo singolo.
Esatto, quindi è il lato A praticamente.
Sì, è il singolo del lato A. Posso dirti che è uno di quei pezzi che non è stato scritto nella famosa stanza dietro la chiesa, ma nasce da una mia demo. E poi è uno di quelli che ha tra i collaboratori qualcuno di esterno, perché il testo l'ho scritto con una mia cara amica di Brescia che si chiama Maria Mirani ed è la cantante, tra gli altri, di Via dell'Ironia. Uh-huh. E il testo prende ispirazione da un libro di Marguerite Yourcenar che si chiama Alexis, e nel libro è fondamentalmente una lettera che una persona scrive alla propria moglie confessando la propria omosessualità. In questo caso a me piaceva vederlo come appunto l'artista che confessa al proprio pubblico la propria debolezza e la propria difficoltà nell'affrontare la vita artistica proprio.
Bello. E allora, loro sono sempre in No Crack e questa è Malin Cocktail. Ciao Andrea.
Ciao, grazie mille.
Ciao ciao.
Buonasera.
Ciao a tutti. Ciao ciao.
Amore stanco, è sexy, vedo scorrere il dolore tra le Torino.